qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo ovviamente a parlare dell'Ucraina, di quanto sta avvenendo in Ucraina, perché è significativo quanto sta avvenendo. Se noi andiamo a vedere cosa è successo negli ultimi, diciamo così, 25 anni, cioè dalla crisi che ha avuto l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alla questione dell'Ucraina, vediamo che nei confronti della Russia c'è stato da parte degli Stati Uniti soprattutto un attacco violentissimo, prima sotto il profilo economico hanno messo nelle condizioni l'Unione Sovietica di entrare in quella crisi senza via d'uscita che è entrata. Ovviamente tutto questo si basa anche sugli errori macroscopici commessi dalla stessa Unione Sovietica fin dai tempi di Brezhnev, per parlare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ha commesso degli errori di impostazione economica, ha commesso degli errori di politica estera, ha commesso degli errori di politica interna. Tutti questi errori hanno portato progressivamente allo sfaldamento della Unione Sovietica. È chiaro che c'è stato da parte degli Stati Uniti d'America, da parte dei nordamericani, tutta una programmazione per portare l'Unione Sovietica allo sfaldamento e per portare allo stato di praticamente penetrazione degli Stati Uniti in Russia. Ecco, non dimentichiamo mai che le premesse per l'unificazione tedesca, le premesse per la dissoluzione in pratica del patto di Varsavia erano quelle che la NATO doveva rimanere dove era fino allora, cioè doveva rimanere a occidente della cortina di ferro. In realtà questo è stato promesso, lo stesso Bush, quando si è recato a Kiev nei primi anni 90, ha detto: ricordate che voi potete vivere la vostra indipendenza, ma la NATO non verrà mai in Ucraina, la NATO resta dov'è e dov'era prima del crollo della Unione Sovietica. In realtà successivamente, sia attraverso Bill Clinton e poi con Obama, adesso sta concludendo con Obama, la NATO, l'influenza americana è andata ben oltre e si è piazzata in Polonia, si è piazzata all'interno degli Stati Baltici, si è piazzata all'interno della Romania, cioè praticamente si è piazzata in tutti quei paesi che una volta facevano parte dell'influenza dell'Unione Sovietica, cioè gli accordi di Yalta prevedevano che alcune nazioni dell'Europa orientale stessero sotto influenza dell'Unione Sovietica e alcuni paesi dell'Europa occidentale dovevano stare sotto l'influenza americana. E qui è inutile che andiamo a rivangare la storia della guerra in Grecia e altro, dove che la Grecia, siccome che faceva parte dell'influenza degli occidentali, è stata praticamente abbandonata a se stessa la resistenza di Marcos, e prima l'Inghilterra e poi gli Stati Uniti sono intervenuti e hanno messo a tacere le volontà indipendentiste e anticapitalistiche della Grecia. Ecco, questo è l'elemento centrale. Dopo la storia si evolve, una volta mi diceva mia nonna che una volta corre il cane, una volta corre il cevre. Per adesso, fino adesso, o comunque fino a qualche anno fa ha corso la Federazione Russa. La Federazione Russa era, finché era in mano a Jesse o qualche altro, andava allo sgretolamento. Vediamo che lo stesso Jesse era l'emblema dello sgretolamento della Federazione Russa, poi è intervenuto con energia e con capacità Vladimir Putin, e questo ha bloccato la dissoluzione della stessa Federazione Russa, ha cercato di mettere in piedi un sistema di economico interno e un sistema di alleanze esterno in grado di bloccare lo sfaldamento praticamente della Federazione Russa, che la Federazione Russa era un involucro senza struttura interna, e quindi si era praticamente affrusciato e distrutto. Una volta che Putin è riuscito a bloccare questo sfaldamento della Federazione Russa, cosa c'è successo? È successo che ha posto dei limiti, cioè ha posto dei limiti, e i limiti sono stati, gli ha detto apertamente che sono invalicabili. La NATO non può andare oltre a quello che è già andato e deve retrocedere. Allora la storia della Crimea, per la Crimea per Putin ha la stessa valenza che ha avuto Stalingrado per l'Unione Sovietica. A Stalingrado sovietici hanno fermato le armate tedesche, e da Stalingrado in poi c'è stata la controffensiva della Unione Sovietica attraverso la Grande Guerra Patriottica. Ecco, in Crimea Putin ha dato vita, ha bloccato l'espandersi dell'influenza americana in Ucraina, ha bloccato nel 2008 il tentativo di formare una attraverso la Georgia una potenza diciamo così militare, una presenza militare americana nella Georgia e quindi nel Mar Nero, e da qui adesso tutta quanta la linea politica della Federazione Russa si baserà su questo. È evidente che gli americani sono in una crisi spaventosa. Vorrei dire che gli americani si stanno ripetendo la stessa crisi che c'è stata nelle fine degli anni 90 nell'Unione Sovietica. Pur essendo fortemente armati, pur essendo pericolosissimi da un punto di vista militare, gli Stati Uniti non hanno più capacità di manovra economica, sono alla disperazione, e l'America è in default, non è in grado di avere delle ripartenze economiche, perché tutte le ripartenze economiche che ha avuto fino ad ora o che si presume abbia gli Stati Uniti sono dovute al fatto che stampano moneta, e stampano moneta falsa che non ha nessun valore, e tutti i paesi del mondo stanno tentando di uscire dal cambio dollaro petrolio, dollaro merci, dollaro materie prime, perché sanno benissimo che le loro materie, loro danno materie prime e gli americani danno pezzi di carta. Questo è l'elemento. Per quanto riguarda l'Europa, l'America dà già per scontato che in Ucraina non c'è più niente da fare, che l'Ucraina è già fallita, in default, ha dato il mandato agli europei di intervenire in Ucraina. L'Europa naturalmente non è in grado di sopravvivere neanche a se stessa. Immaginatevi se l'Europa è in grado di portare aiuti economici piuttosto consistenti e rilevanti all'Ucraina. Ecco, questo è il quadro generale. E quindi, se noi andiamo a vedere cosa succederà, io sono convinto, sono ho quasi la certezza che non sarà tanto le votazioni al Parlamento europeo fra qualche mese che determineranno le sorti dell'Europa, ma le sorti dell'Europa sono già state determinate dal fatto che gli americani hanno spinto l'Europa nel pozzo ucraino e non riusciranno sicuramente più a uscirne. Questo è l'elemento centrale per l'Europa. Quali sono gli obiettivi strategici degli americani? Gli obiettivi strategici degli americani sono abbastanza evidenti per chi va a esaminare tutte le ultime mosse degli americani. Gli americani non vogliono, non sono in grado di gestire la crisi europea, pertanto a loro l'unica roba che gli interessa è quella di piazzare all'interno del Mediterraneo e all'interno del centro Europa delle loro zone di influenza, e queste zone di influenza sono la Sardegna per quanto riguarda l'Italia e per quanto riguarda la Mitteleuropa, per quanto riguarda l'Europa di centro, è la possibilità di costruire, e questo è quello che faranno, una repubblica transcarpatica, cioè la vecchia Rutenia, e lì perché riescono ancora a mantenere in piedi una piccola nazione come può essere la Rutenia o anche una piccola nazione come potrebbe essere la Sardegna, ma non sono certamente in grado di mantenere economicamente in piedi l'Europa. Ecco, adesso alle elezioni europee, se alle elezioni europee sicuramente i partiti anti-europei avranno un forte, anti-europei rispetto a questa Europa, avranno un forte incremento. La stessa Le Pen sicuramente in Francia prenderà una barca di voti, a meno che non vada a cadere in qualche tranello o in qualche indagine messa in piedi dagli americani come hanno fatto con Strauss-Kahn, se no in questo momento in Francia non ci sarebbe l'imbelle Hollande, ma ci sarebbe il presidente della Francia, ci sarebbe Strauss-Kahn, che era un nemico giurato di Obama e un nemico giurato degli Stati Uniti. Questo è il dato di fatto oggettivo. Ecco, per cui all'interno di questo contesto noi dobbiamo già prospettare che nei prossimi 10 anni, prospettare la dissoluzione dell'Europa come l'abbiamo, come è stata concepita o come è stata concepita o come ce la tendono a far credere che esista, e vedere un'Europa completamente diversa. Dalla caduta del muro di Berlino, diciamo, per fare qui, usare un termine, a adesso, a 25 anni di distanza, 24-25 anni di distanza, abbiamo visto lo sfaldamento di tutti i paesi dell'Europa dell'est, cioè dell'Europa che va oltre a est della cosiddetta cortina di ferro, e abbiamo visto sorgere decine di stati. Non parliamo non solo della ex Jugoslavia, ma parliamo della Cecoslovacchia, parliamo della Slovacchia, parliamo di quello che sta avvenendo in Europa, in Moldavia. In Moldavia praticamente come paese non esiste più perché c'è la Transnistria che è andata per conto suo, poi adesso hanno un problema con la Gagauzia, e c'è il tentativo di Basescu, il presidente della Romania, di mettere all'interno della Romania la Moldavia. Ecco, la stessa Romania è in una crisi spaventosa sia dal punto di vista economico ma anche da un punto di vista delle spinte nazionalistiche che esistono all'interno della Romania. Ecco, questo è il quadro. Quindi, se questo è quello che è avvenuto con la caduta dell'Unione Sovietica nei paesi dell'est, per quanto riguarda i paesi dell'ovest, cioè quando riguarda quello che è a ovest della cortina di ferro, una crisi economica dell'Europa porterebbe necessariamente allo sfaldamento dei concetti nazionali, dei paesi nazionali come li abbiamo interpretati fino adesso, E allora l'Italia, ma non solo l'Italia, si sfaglierebbe in 6-7 sicuramente realtà nazionali, ma insieme all'Italia ci sarebbe poi il problema della Francia con l'Occitania, con i Bretoni, con i Baschi, ci sarebbe, e c'è già tuttora, il problema della Spagna, che si sfaglierebbe anche la Spagna, e non parliamo del Belgio, non parliamo poi della stessa Germania, perché fino adesso sono riusciti a contenere le spinte autonomistiche e indipendentistiche della Baviera attraverso un complicato sistema federale, dove che dà alla Baviera una forte autonomia, una forte indipendenza, ma tutto questo avverrebbe. In questo quadro, che ha una prospettiva di lungo respiro, diciamo nei prossimi 10-20 anni, la Veneto Serenissima Repubblica, che si andrà a costituire, avrebbe un ruolo importante e un ruolo molto molto importante e anche decisivo per quanto riguarda l'Adriatico, e non solo l'Adriatico, ma potrebbe essere l'elemento trainante di tutto la Mitte Europa, cioè tutta quanta quell'Europa di centro che potrebbe gravare o comunque avere il loro punto di snodo nell'Alto Adriatico, e quindi la Veneta Repubblica avrebbe un ruolo importante. È in questo contesto che noi dobbiamo fin da ora preparare la nuova Europa all'interno di una visione dove non esistono più l'Europa dei banchieri, l'Europa dei poteri forti, ma esisterà un'Europa dei popoli, delle nazioni, e quindi un'Europa diversa, dove le radici storiche, le radici politiche, le radici culturali della nostra Europa saranno gestite dai popoli d'Europa. È evidente che all'interno di questo discorso c'è la necessità di costruire nuovi rapporti diplomatici, nuovi rapporti di collaborazione, nuovi rapporti economici. In questo contesto la proposta che il Veneto Serenissimo Governo ha lanciato già 3 anni fa a Longarone, quando ha presentato i programmi futuri del Veneto Serenissimo Governo, abbiamo detto una cosa precisa: bisogna, alla luce del 2014 o 2015, cioè alla luce degli anni 2000, costituire e dare vita a una organizzazione che rappresenti i paesi non allineati, per usare un termine che hanno usato a Bandung, e dove le piccole nazioni devono necessariamente collaborare, e teniamo presente che queste piccole nazioni che devono collaborare tra di loro devono essere, se riescono a trovare dei legami importanti, legami di collaborazione politico-economica, riusciranno a ottenere dei successi ed essere autosufficienti sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista della politica estera. Ecco, è evidente che di fronte a questo questi paesi devono fare delle scelte, e devono essere delle scelte anche non di campo, nel senso che si intendevano durante la guerra fredda, ma valutare attentamente che cosa? Valutare attentamente se chi è che è disposto a permettere ai popoli di vivere secondo le loro storia, cultura e tradizione. Una volta che abbiamo queste garanzie, possiamo vedere di collaborare anche all'esterno di questi paesi, usiamo un termine improprio, non allineati. Questa è la politica che noi dobbiamo valutare attentamente e trovare dei sbocchi politici, trovare dei sbocchi organizzativi per dare prospettive ai nostri popoli, partendo da un senso assoluto: l'Europa non esiste più, è solo questione di tempo. Questa Europa che abbiamo visto fino adesso non è certo che l'Europa geografica, perché l'Europa geografica esiste, esisterà sempre, eccetera. E noi dobbiamo guardare l'Europa che ci hanno propinato, i poteri forti che ci ha propinato l'America, che ci hanno propinato fino adesso. Con questo vi saluto, vi auguro una buona, delle buone giornate, delle buone riflessioni. Riflettete, studiate, comprendete e agite. Arrivederci a tutti quanti.